la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti di lunedì 20 ottobre, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio, la nostra newsline di oggi, la prima di questa settimana con dei consueti appuntamenti come buttiamola in politica tra poco dalle 8:15 e poi un proseguimento della riflessione post regionale, la faremo anche a partire dalle 8:30 anche su Controradio TV, ma diamo subito uno sguardo al meteo, un meteo che cambierà rispetto alla settimana che ci lasciamo alle spalle. Ma chiediamo conferma all'AMMA quest'oggi. Valerio Capecchi, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te. Sì, forse un cambio rispetto alle ultime due settimane, si conclude infatti con oggi un po' fase decisamente stabile che abbiamo avuto recentemente, una settimana più variabile, a tratti perturbata quella che si apre con oggi. Oggi un cielo generalmente nuvoloso su tutta la regione, le precipitazioni sono attese sulle province di Nord-Ovest, Massa e Lucca, soprattutto a ridosso dell'Appennino. È un po' l'effetto dei venti da sud che soffiano già da ieri. Nell'interno della regione invece non sono attese precipitazioni di rilievo. La perturbazione transiterà sulla Toscana tra oggi e domani, con domani nella prima parte precipitazioni direi diffuse su tutto il territorio regionale, qualche rovescio anche temporale lungo la fascia costiera soprattutto, possibile qualche schiarita nel corso del pomeriggio di domani, con precipitazioni che tenderanno a interessare le zone più interne, Arezzo, Siena e Grosseto. Temperature per quest'oggi fino a circa 20 gradi, senza grosse variazioni rispetto a ieri, previsto un calo delle massime per domani e un aumento delle minime per domani in virtù appunto dei venti da sud e della maggiore copertura nuvolosa.
Sarà un po' una giornata quella da oggi che replicherà poi via via nel corso della settimana, o già si intravede un cambio di tendenza?
Al momento no, rimane decisamente variabile la settimana, infatti già anche mercoledì e giovedì cielo sarà in prevalenza nuvoloso con precipitazioni che tenderanno a interessare direi la Toscana centro-settentrionale. Venti saranno ancora sostenuti sempre da ovest, quindi di libeccio, e le temperature diciamo dopo questo primo calo non caleranno significativamente, minime sono sempre alte per il periodo, massime di poco sotto i 20 gradi direi.
Siamo comunque in una fase tipicamente, insomma entriamo in una fase tipicamente autunnale.
Sì, è corretto, insomma è fase autunnale appunto, non è caratterizzata da freddo, come dicevo temperature di poco sotto i 20 gradi e flusso abbastanza zonale, quindi da ovest verso est sovrascorre il mare, quindi appunto porta queste temperature direi relativamente miti.
Grazie a Capecchi e all'AMMA, buona giornata e buon lavoro, una breve pausa e torniamo con voi.
Leggere per non dimenticare, un mondo nuovo, 31esima edizione, da ottobre a maggio 37 incontri letterari, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare si svolge alla Sala Dino Campana della Biblioteca delle Oblate, via dell'Oriolo 24 a Firenze. Info leggereperndimenticare.com. Mercoledì 22 ottobre alle 17:30 Annalisa Cuzzo Crea presenta E non scappare mai, Miriam Mafai, i segreti e le lotte nella tempesta della storia. Rizzoli Editore, introduce Vlode Goldkorn. Oltre le mura, Beyond the Walls è il progetto di Fabbrica Europa per autunno fiorentino che dal 20 ottobre al 29 novembre porta nelle periferie di Firenze spettacoli, performance, workshop, laboratori. Mercoledì a Park Bang Bang del coreografo canadese Manuel Roque, una prova di forza che sfida la capacità del corpo resiliente di sostenere la fatica. Info fabbricaeuropa.net.
Contro Radio.
A Alle 8:09 andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. Partiamo dalla cronaca: Sassi contro bus, tifosi, muore autista. L'apertura dalla Nazione, parliamo naturalmente dell'agguato di ieri sera in Superstrada ai sostenitori del Pistoia Basket di ritorno dalla trasferta di Rieti. La vittima è Raffaele Marianella, 65 anni, di origini romane, residente a Firenze, deceduto sul colpo, e ad ucciderlo sarebbe stata una pietra che ha oltrepassato, sfondandolo, il parabrezza del mezzo. La vittima, secondo quanto emerge, sarebbe stata residente in provincia di Firenze. I tifosi del Pistoia Basket avevano noleggiato il pullman da una ditta di viaggi dotata di flotta propria, specializzata anche nel trasporto tifoserie, con sede allo Smannoro. Ulteriori particolari già in home page sul nostro sito controradio.it. Foto notizia poi sempre dalla Nazione, titolo: caccia ai responsabili. Stiamo parlando di quanto successo in coda al corteo ex GKN di sabato pomeriggio. Blitz per Etola, Digos al lavoro sui filmati, alcuni occupanti sono stati già riconosciuti. Ex GKN, il destino del consorzio al bivio, Gianni, il virgolettato, mai provocare disordini. E poi la Repubblica di Firenze invece fa luce su un allargamento, un'estensione delle indagini per quanto riguarda il cosiddetto killer delle escort. Si allargano a 3 omicidi risolti. Le vittime erano donne uccise in modo brutale, 2 in Toscana ed una in Emilia Romagna. La Procura di Prato vuol capire se ci sono legami. Chiesto il giudizio per Frumazzache. Di spalla invece si torna sugli scontri a Peretola, con la denuncia del SIULP, il sindacato di polizia, che dichiara lavoratori sfruttati da delinquenti. C'è un richiamo poi sulla tranvia, i cantieri della tranvia di Firenze, piazza Beccaria. Ecco come sarà la pavimentazione, un'anticipazione rispetto a quella che sarà una conferenza stampa attesa e annunciata per questa mattina intorno alle 13 da parte della sindaca Funaro insieme all'assessore alla mobilità di Firenze Andrea Giorgio, proprio sulla cantierizzazione in quella zona e il futuro di piazza Beccaria. Il Corriere Fiorentino invece, sempre dedicato alla Fiorentina, quanto rigore, il titolo d'apertura di taglio basso: l'assalto al bus dei tifosi e l'uccisione dell'autista. E poi da Pistoia la notizia invece di uno scontro tra auto e moto, muore un ragazzo di 17 anni.
Call me if you're feeling blue. You tell me I don't pay attention to you. But if you only knew just what I'm going through, you wouldn't fold those guys and mess around with you, girl. Or when I call, you get a stack of lies. You wipe them out before you dry your eyes. I'm not a fool machine, a 1960s dream. I in the bedroom listening to what you've been to see, girl. You're not a readable, you're not unbeatable. I know just what you are, don't push your luck too far. You're not touchable, not just another girl. I get in touch with you, I only wish you knew it. I got your number written on the back of my hand. I got your number written on the back of my hand. I got your number written on the back of my hand. I got your number. I had a dream, I had another girl, but in the morning she was just kicking sad. I hope I'm getting through the interference too. My mind is running and I don't know what I'm saying now. The operator saying cut the line. You wanna cut it for the very last time. You're only young at heart, but there's a time to start. Just realize when I get down here, girl. You're not unreadable, you're not unbeatable. I know just what you are, don't push your luck too far. You're not untouchable, not just another girl. I get in touch with you, I only wish you knew that.
Ministro Valditara, torni al presente. Questo è il coro unanime che ha portato tantissime persone in quasi 40 piazze, un'unica regia, leggiamo dalle pagine interne del Domani. Sabato 18 ottobre in tutto il paese ha preso forma la mobilitazione nazionale, diffusa per dire no alle nuove indicazioni nazionali 2025 per l'infanzia e il primo ciclo, no alle politiche autoritarie con cui il ministro Valditara sta cercando di trasformare il sistema d'istruzione. È promosso promosso dal tavolo per la scuola, di cui fa parte anche l'FLC-CGL di Firenze, e a Firenze si è svolta sabato un'iniziativa con il patrocinio della città metropolitana, del comune e dell'università, un'iniziativa partecipata in questa direzione, insomma una risposta alle indicazioni del ministro Valditara. Abbiamo in collegamento il segretario FLC Emanuele Rossi, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, il tavolo per la scuola democratica è un collettivo, una realtà che insomma fa da raccoglitore di tante realtà importanti che danno però un messaggio unitario nei confronti del ministro, ma anche del Consiglio di Stato e della commissione ministeriale. Insomma, voi dite che si dimetta a questo punto perché c'è stato un alto là, insomma, ben definito, che dovrebbe provocare delle conseguenze.
Sì, il ministro Valditara si è sempre professato con grande fautore di un ritorno a una scuola dei bei tempi andati, ecco, che superasse dal suo punto di vista la scuola del 68 e quella di Don Milani, e queste indicazioni nazionali, che sarebbero una sorta di programmi, diciamo, aggiornati ai nostri tempi, ecco, queste indicazioni nazionali sono lo strumento che il ministro appunto ha messo in campo per far voltare pagina con tutta una tradizione positiva della scuola, diciamo, democratica del nostro paese. È un'idea di scuola che torna a un rapporto fra l'adulto che parla e il bambino e il ragazzo che ascolta, quindi rompendo con tutta la tradizione invece di attivismo, di laboratorialità, di cooperazione nello studio fra gli studenti. È una scuola che secondo Valditara deve tornare a parlare di storia secondo gli aneddoti, gli eroi, le figure del nostro passato, fra cui, così en passant, mette anche la piccola vedetta lombarda, peccato appunto che non sia, ecco, proprio un episodio storico, diciamo, del nostro passato. È una scuola in cui c'è l'idea di essere inquadrati in una gerarchia sociale, che nella scuola è quella che prevede che vada avanti chi ha più talento, come che se fosse qualcosa appunto di innato, e come se appunto la scuola dovesse semplicemente far migliorare quelli che sono già bravi e lasciare indietro quelli che invece magari sono destinati a lavorare.
Ecco, insomma, senza poi contare tutto questo, quello che è tutto il versante dell'educazione affettiva, sulla quale poi torneremo domani sul nostro territorio, rispetto a quanto potrebbe essere pregiudicato nei percorsi di formazione ed educazione. Ma perché dopo l'alto là del Consiglio di Stato voi chiedete che la commissione ministeriale si dimetta?
Sì, la commissione ministeriale è stata nominata a Valditara, guidata dalla professoressa Perla dell'Università di Bari, e vede fra i principali esponenti anche Ernesto Galli della Loggia. Il Consiglio di Stato, che è l'organismo che doveva verificare la compatibilità con le norme, diciamo, di questo paese, ha preso queste indicazioni e le ha smontate pezzo per pezzo, addirittura trovando anche refusi, periodi che non tornavano e non si capivano, e contraddizione al loro interno. Quindi addirittura non siamo di fronte a un documento su cui si possono avere opinioni diverse e legittime, ma qui siamo di fronte a un documento che un altro organismo dello Stato ha stroncato per la sua inadeguatezza. Insomma, c'erano fior fior di intellettuali e professori, ecco, alla guida della commissione Valditara. Forse farebbero bene a dire: abbiamo sbagliato tutto, rimettiamo l'argomento in mano a chi la scuola la vive e la fa ogni giorno, perché noi abbiamo proprio fallito. Questo è venuto fuori, questo lo rilanciamo e lo rilanceremo anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Abbiamo in mente di avviare una serie di iniziative sul territorio fiorentino che faccia conoscere questa materia, che apparentemente sembra per addetti ai lavori, i programmi della scuola. In realtà sono un potente strumento che la destra ha messo in campo per plasmare le future generazioni, e noi vogliamo che anche i genitori e le istituzioni del nostro territorio ne prendano assolutamente atto e reagiscano insieme a noi.
Grazie, grazie a Emanuele Rossi dell'FLC-CGL di Firenze, buona giornata e a risentirci.
Grazie, buona giornata a voi.
We're hanging by. You know, Harry.
settimana fa a quest'ora ragionavamo, imbuttiamola in politica, in questa fase di seconda parte, diciamo, di chiamata al voto, perché le urne si chiudevano alle 15, poi però abbiamo avuto modo di ragionare nella maratona elettorale nel giorno successivo dell'esito delle regionali, ma adesso non ci sono solo tutti gli strascichi, ci sono anche tutte le quadre da trovare, le analisi anche, diciamo, a dati fermi ma a movimenti politici interni ben dinamici rispetto al futuro della nuova giunta del Gianni Bis, ma anche al futuro del Partito Democratico sui territori. Allora parliamo di questo oggi con Tommaso Ciuffoletti, ben trovato, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora Tommaso, ad una settimana naturalmente i movimenti sono tanti, le toto giunte, i nomi che rimbalzano sulla stampa, ma cos'è che ti ha colpito di più in questo dinamismo politico post voto?
Allora senti, ci sono due nodi che sono abbastanza non facili da sciogliere per Gianni, visto che sarà poi in ultimo lui a dover decidere, ovviamente coordinandosi col partito e tutto, ma il risultato sorprendentemente positivo, o comunque ancora una volta diciamolo meglio, diciamo, oltre le aspettative, che si sapeva che sarebbe stato un buon risultato, quello della lista Gianni, che quindi raccoglieva tutto quel mondo definito genericamente riformista, più centrista, più diciamo dalla parte che apparentemente meno rappresentata della coalizione di centrosinistra, che ha fatto un ottimo risultato e riguardo al quale ora ci si interroga che spazio possa avere in giunta. Un assessore e la presidenza del Consiglio regionale, due assessori. È una partita non banale perché poi, come si sa, facciamo presente a chi non lo sapesse, laddove un consigliere eletto entrasse in giunta, libera il posto per il candidato successivo nel collegio dove questo consigliere è stato eletto. E anche questi aspetti qua incidono, soprattutto se si parla per esempio di una lista come quella che era espressione diretta del presidente che si ricandidava e che ovviamente ha al proprio interno anche delle persone con le quali questo presidente ha più diretta relazione. Ecco, questo gioco delicato di incastri per chi entra in giunta, chi dovesse andare a fare il presidente dell'assemblea regionale, è molto delicato perché ovviamente tocca tutti questi equilibri alla luce poi ovviamente dei risultati dei partiti, laddove Casa Riformista ha fatto il risultato, certo, migliore fra quelli che seguono il PD. L'altro punto è l'abbilanciamento tra centro-periferia, tra Firenze, che ha spesso fatto la parte del leone, ma che invece stavolta, soprattutto alla luce degli scarsi risultati che ha avuto il PD proprio in città, potrebbe perdere, diciamo, un po' del proprio peso all'interno della giunta regionale.
Ecco, questo delegato nella piana per insomma aggiungere peso al territorio all'interno del partito, come lo leggi questa ipotesi?
Allora, qui c'è La Piana e Firenze, sono due problemi forse diversi, ma entrambi si pongono piuttosto delicati al partito regionale, al Partito Democratico regionale, soprattutto in considerazione del fatto che due dei principali esponenti, a partire dal segretario, sono esattamente, come dire, provengono esattamente da lì. Fossi e Monni sono i due rappresentanti di vertice del Partito Regionale Toscano, vengono esattamente dalla Piana Fiorentina. Fossi è stato sindaco di Campi fino a poco tempo fa, comune che poi oltretutto il PD ha perso perché non è riuscito a confermare un proprio rappresentante alla guida del comune, il che apre adesso, con il risultato anche poco felice del PD proprio in quella zona, un punto che viene mosso anche con un certo pungolo maligno nei confronti di Fossi, che però deve inevitabilmente porre un rimedio. Questa soluzione di 6 mesi di ascolto delegati ad un, come dire, ad un commissario ad hoc per questo scopo è il classico, come dire, tentativo di provare a rimettere in moto qualcosa che evidentemente lì si è rotto. Poi però c'è anche la città di Firenze, c'è anche Firenze.
Arriviamoci perché entra anche in campo Funaro subito, insomma, ha dichiarato, no, occorre una riflessione, poi faremo le scelte politiche, l'ipotesi rimpasto è quella che è venuta in mente a tutti, anche se dobbiamo dire ai nostri microfoni l'ex sindaco di Prato e futuro consigliere regionale con le sue 22.000 preferenze Biffoni ha consigliato a Funaro proprio dai nostri microfoni di non metter mano a un rimpasto a un anno dalla giunta su un risultato regionale. Tu faresti altrettanto come consiglio oppure insomma c'è da metter mano a qualcosa che però influisce poi anche nel toto assessori, perché leggiamo entra Giorgio che smentisce rispetto alla giunta, perché insomma poi gli equilibri cioè i pesi e i contrappesi da parte del tessuto comunale a quello regionale insomma sono abbastanza sinergici, diciamo.
Giustissimo, Chiara, e io condivido al 100% il consiglio di Biffoni perché è un consiglio saggio. In questo caso però non si deve dimenticare come, e che lo si può dire, anzi guarda, lo dico proprio personalmente anche sulla base delle mie esperienze in questo caso di cittadino, la giunta più ancora della figura del sindaco finora non ha dato, parlo di quella di Firenze, non ha dato grande prova di sé, non ha dato grande prova di presenza, non ha dato grande prova di attenzione ai temi della città quanta ne ha data invece alla gestione del proprio profilo mediatico, ottenendo spesso e volentieri l'effetto opposto. Parlo da padre di un bambino iscritto ad un asilo verso il quale abbiamo avuto problemi grossi, grossi rispetto al non sapere alla data dell'iscrizione dove fosse la sede di questo asilo, e a me quello che ha sorpreso è stata la sufficienza con cui questo tema è stato affrontato da chi ne aveva responsabilità nel comune. Mi ha sorpreso la sufficienza nel non capire come l'asilo è un servizio decisivo che pesa al di là degli orientamenti politici. Se tu hai un figlio da mandare a un asilo vuoi avere la garanzia di sapere dove sarà e vuoi che questa tua necessità venga considerata rilevante e non come una noia.
Quindi rappresentata, stai dicendo, non è tanto il cambio di nome quanto di approccio.
Credo assolutamente di sì, perché è vero che le elezioni sono state un anno fa e che quindi una giunta nuova, però se l'approccio, l'atteggiamento è quello di considerare una grande attenzione a come i giornali scrivono o a come la gente parla di te, senza però considerare la sostanza di quel che tu fai, che poi è la ragione di come la gente parla di te, forse un problema e neanche troppo laterale, cioè è grosso, e quindi io lavorerei tanto su quello, tanto.
Avremo tanto da parlare, lo sai, vero Tommaso Ciuffoletti, in queste settimane, sia per quanto riguarda i 20 giorni di fuoco di Giani, per quanto riguarda il futuro appunto della giunta del comune di Firenze, ma anche del centrodestra. Leggiamo dalla Nazione oggi i dolori del giovane, tra parentesi, Tommasi, e di Fratelli d'Italia, andare in regione o restare sindaco, ma vediamo, perché oggi c'è il primo consiglio comunale post elettorale, sentiremo cosa dirà, insomma ne avremo da ragionare con te. Allora lunedì prossimo, grazie nel frattempo, buona giornata.
Grazie a te Chiara, buona giornata.
Avvicinandoci al GR di Popolare Network con la linea a Milano, vi anticipiamo che però proseguiremo nelle nostre riflessioni post regionali, rimpasto le ripercussioni del voto sulla giunta fiorentina. Lo farà il nostro Raffaele Palumbo con i suoi ospiti alle 8:40 su Controradio TV, dunque anche sui nostri canali cross mediali. Rimanete con noi.
Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. A Gaza è formalmente tornato in vigore il cessate il fuoco, l'ha annunciato ieri sera Tel Aviv e lo ha confermato nella notte Donald Trump dalla Casa Bianca. Per tutta la giornata di ieri la fragile intesa, raggiunta solo una decina di giorni fa, è apparsa sul punto di rompersi dopo che l'aviazione israeliana aveva ripreso i raid aerei sulla striscia. Oggi dovrebbero riprendere gli ingressi di aiuti umanitari che ieri erano stati bloccati. Resta chiuso invece il valico di Rafah, una chiusura decisa per far pressione su Hamas affinché restituisca tutti i corpi degli ostaggi israeliani. In Israele intanto sono attesi Steve Witkoff e Jared Kushner. Gli inviati speciali della Casa Bianca sono stati mandati a Tel Aviv da Trump per assicurarsi che la tregua regga.
Nella regione di Cherniv, in Ucraina, 30.000 persone sono al buio dopo una serie di attacchi russi alla rete elettrica. Mosca intanto dichiara di aver abbattuto 7 droni ucraini sparati nella notte sui suoi territori. A livello diplomatico c'è attesa per l'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin, annunciato dopo la telefonata intercorsa tra i due che dovrebbe avvenire tra un paio di settimane. Su richiesta del Cremlino, il presidente degli Stati Uniti avrebbe aumentato le pressioni su Kiev affinché ceda a Mosca le regioni orientali già occupate dalle truppe russe. Lo stesso Trump però nega le rivelazioni di stampa, mentre il presidente ucraino Zelensky rifiuta di accettare le richieste della Russia.
Un atto di violenza inaccettabile e folle. Giorgia Meloni ha commentato così l'assalto a un pullman che trasportava tifosi di una squadra di pallacanestro avvenuto ieri sera vicino a Rieti. A bordo c'erano dei tifosi arrivati da Pistoia per una partita tra la squadra della città toscana e quella della città laziale. Durante la gara ci sono state tensioni sugli spalti. Dopo la partita, secondo una prima ricostruzione, un gruppo di ultra di Rieti avrebbe seguito il pullman finché la polizia che lo stava scortando non si è allontanata. A quel punto sarebbe partito un lancio di oggetti, fra cui un mattone, che ha ucciso il secondo autista che era seduto accanto al guidatore. L'uomo si chiamava Raffaele Marianella e aveva 65 anni.
In provincia di Latina, a Santi Cosma e Damiano, si sono concluse le ispezioni del Ministero dell'Istruzione nella scuola che era frequentata da Paolo Mendico, il 14enne che si è ucciso a settembre e che secondo la famiglia era vittima di bullismo. Secondo indiscrezioni di stampa, le indagini del Ministero lo confermerebbero. Tra le questioni da chiarire c'è l'atteggiamento del personale scolastico, con accuse di sottovalutazione che vengono respinte dalla preside dell'istituto.
A Milano centinaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata organizzata dopo il femminicidio di Pamela Genini, la 29enne uccisa alcuni giorni fa dall'uomo che avrebbe voluto lasciare. Il corteo è terminato davanti alla casa in cui la giovane è stata assassinata con decine di coltellate. Da inizio anno sono oltre 70 i femminicidi avvenuti in Italia, secondo l'osservatorio curato dal movimento, non una di meno. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, di studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono code tra Firenze Nord e Firenze Peretola. Rallentamenti per traffico intenso tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili ancora per traffico intenso, rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Fare inoltre attenzione per personale su strada segnalato nel tratto tra Picarello e il bivio per la 12 di Colle Salvetti in direzione Livorno. Su raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e Bruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di Pugliacqua in via dei Bastioni. Chiusura del tratto tra Viale Poggi e via dell'Erta Canina. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Dei suoni i passi, un sentiero di musiche e parole lungo la via degli dei. Partenza da Bologna il 17 ottobre e arrivo a Firenze il 26 con 6 tappe che uniscono idealmente le due città attraverso l'Appennino. Ospiti: Cristina Donà, Mute Alessandro D'Alessandro, Riccardo Tesi Quartet, Giovanni Gulino dei Marta sui Tubi con Fabrizio Mocata e Francesco Sciacca, l'autrice e guida ambientale Roberta Ferraris, il sax di Dimitri Grechi e Spinoza. Info e biglietti fabbricheuropa.net. A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info, biglietteria cango@gmail.com.
Martedì 21 ottobre e mercoledì 22 alle 20, Emanuele Egermont in About Love and Death, elegia per Raimund Hoge, un'elegia dedicata all'eclettico danzatore tedesco della compagnia di Pina Bausch, con cui Egermont ha danzato per oltre 15 anni.
Controradio.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Ascoltando Contro Radio.
Contro Radio è sempre a portata di mano.
Bella Contro Radio.
Stai ascoltando Contro Radio.
Contro Radio, Contro Radio, Contro
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Contro Radio.
Le 8:40, il nostro approfondimento è dedicato alla politica, come di solito accade dopo le elezioni, in questo caso regionali. Segue poi un periodo di alcune settimane di analisi del voto, perché al di là del primo impatto naturalmente arriva poi il momento in cui ad andare a analizzare davvero che cosa è accaduto, e fa molto discutere. Seguiteci oltre che sulle nostre frequenze anche in video con la Controradio TV sui nostri social. Dicevamo, fa molto discutere quanto accaduto il caso politico a Firenze, perché Gianni ha vinto il campo largo anche. Vedremo però che cosa è accaduto anche in merito al Partito Democratico anche in regione, ma sicuramente a Firenze ed EM hanno fatto segnare dei consensi lontani dalle consuete percentuali. Basti guardare già a quanto accaduto un anno fa per l'elezione della sindaca Sara Funaro, o naturalmente alle regionali del 2020. C'è stato poi, come dire, la questione anche simbolica: in alcune sezioni il PD è stato superato da Fratelli d'Italia. Sono state fatte varie analisi sull'astensionismo, su un Partito Democratico che perde voti perché in qualche modo è stato troppo generoso con gli alleati e per tenere in piedi il campo largo, ha detto qualcuno, ma qualcuno dice anche che questa potrebbe essere la rappresentazione del malcontento diffuso in città, la questione dei cantieri aperti un po' ovunque, le conseguenze sul traffico, una percezione diffusa di insicurezza, l'overtourism che non trova una soluzione, questioni recenti come il cubo nero. Insomma, questi fatti possono aver determinato il risultato del PD a Firenze. C'è qualcosa di più profondo? La sindaca Funaro dovrebbe rimettere in qualche modo mano, a solo un anno dalla sua formazione, alla squadra di governo della città? Insomma, molti ospiti questa mattina per parlarne, lo ripeto anche in video sui nostri social. Alessio Gaggioli, buongiorno, bentrovato, il Corriere Fiorentino.
Buongiorno.
Saluto e ringrazio anche Emanuele Caporaso, il sindaco di Lastra Assigna. Buongiorno a lei, sindaco, ben trovato.
Buongiorno a lei, a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici.
Ecco, noi anche il parlamentare del Partito Democratico Federico Giannassi, che però ci segnala che ha...
No, ora vi sento, avevo mandato un messaggio, ora vi sento benissimo, buongiorno a tutti.
Grazie anche a lei. Alessio Gaggioli, il riassunto che ho fatto all'inizio andava bene?
Ma condivido, sì, senz'altro. Di certo... noi ne abbiamo scritto anche di recente sul Corriere Fiorentino. Io credo che bisogna affrontare la questione anche in una maniera un po', diciamo, propositiva, nel senso che secondo noi, proprio per i temi che hai toccato te, Raffaele, la sindaca ora davanti, rimanendo proprio sul caso Firenze, ha davanti un'occasione in realtà. Secondo noi, anche in virtù di questo voto popolare, per cui insomma PD non è andato bene in città, lei ora ha l'occasione per dare un rilancio politico e amministrativo. Ecco, noi a Corriere Fiorentino la pensiamo così, l'abbiamo scritto. Secondo me qua l'occasione migliore, se non questa, a un anno e poco più dall'inizio del mandato. Ecco.
Saluto e ringrazio e giro subito la domanda su questo essere propositivi e guardare al futuro al segretario del PD Andrea Ceccarelli. Buongiorno a lei, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, buongiorno all'ascoltatore e all'ascoltatrice, buongiorno.
Siamo molto felici della sua presenza, perché lei naturalmente in questi giorni si è discusso che poi si fa sempre la ricerca dei capri espiatori, quindi abbiamo con noi un capro espiatorio, diciamo così. Un
capro. Guardi, io credo che questo risultato, fermo restando che il centro-sinistra ha vinto, Gianni ha ottenuto la coalizione, con Gianni ho ottenuto, anche se ci fermiamo alla città, il 56%, quindi mi pare che la scelta di campo dell'elettorato sia chiara, venga riconfermata del resto anche rispetto agli anni scorsi. Poi c'è sicuramente il caso PD, a cui ovviamente non mi voglio sottrarre, che credo abbia in realtà, al di là dei capi espiatori, molte cause, alcune delle quali probabilmente dovremo ancora approfondire, proprio scorporando i dati, cercando di capire bene in quali zone magari siamo andati peggio. Indubbiamente il partito ha le sue responsabilità, non mi sottrago a questo, però credo davvero che gli elementi siano molto molto più complessi. Uno, ad esempio, è stato citato all'inizio: quando si fa un campo largo, quando si ritorna, come è giusto che sia, ad una coalizione larga come quella che abbiamo presentato questa volta, è chiaro che un sacrificio da parte del partito maggiore molto probabilmente c'è, ma anche questo è uno degli elementi, non è ovviamente il solo. Comunque, ecco, dobbiamo ancora su questo, secondo me, riflettere, parlo del Partito Democratico, e poi eventualmente affrontarlo, anche perché fra poco ci saranno i congressi, quindi immagino sarà un elemento di, centrale nel dibattito.
È chiaro, poi arriveremo in fondo alla questione dei congressi. Onorevole Gianassi, lei che pensa, come ripartire dopo questo risultato più complesso di quello che ci è apparso una settimana fa, evidentemente, ma comprensibilmente?
Beh, allora, diciamo che c'è l'occasione di mettere in campo una fase nuova e credo che non dobbiamo perdere questa occasione. Solitamente dopo che ci sono le elezioni ci sono giorni intensi di grande dibattito, confronto, a volte anche acceso, qualche volta fuori dalle righe, a volte un po' ideologico superficiale, altre volte molto sensato. Però solitamente poi dopo questo dibattito c'è calma piatta e si torna un po' nella routine quotidiana. Io penso invece che noi siamo chiamati a fare un'analisi molto seria, rigorosa, approfondita, anche scientifica, perché io credo che in quei numeri si possano trovare degli elementi interessanti ancora da approfondire per costruire una nuova fase, almeno per quanto riguarda noi che siamo militanti e dirigenti del Partito Democratico nella nostra città, sapendo che lo si può fare senza ansie per il fatto, come ha detto Andrea Ceccarelli, che la scelta di campo degli elettori fiorentini anche in questa tornata è molto netta, cioè la destra è al 35%, che non è un dato minimale, ma sostanzialmente è il dato che aveva raccolto Heike Schmidt anche alle elezioni comunali poco più di un anno fa, e il centrosinistra al 56%, e quindi, come dire, nella scelta di campo degli elettori c'è una conferma, diciamo, di appartenenza. Tuttavia noi in quel dato, noi che siamo rappresentanti, militanti, dirigenti del Partito Democratico, ci dichiariamo non soddisfatti di un PD che pure è nettamente la prima forza del centro-sinistra, ma che ha un dato, quello del 27,5%, che non ci soddisfa. Io credo che l'occasione di riflessione non debba limitarsi a questo voto. Il Partito Democratico non si era presentato a queste elezioni con il 40%, aveva preso il 30% alle comunali e il 30% alle politiche. Quindi, come dire, è un dato che non è troppo distante dalla realtà, e quindi a maggior ragione occorre lavorare, noi che siamo molto ambiziosi e che non ci accontentiamo di essere la prima forza della città e la prima forza del centro-sinistra che è maggioritario nella città, per mettere in campo anche una fase nuova che raccolga quanto di buono si è fatto e invece vada a occupare spazi nuovi che possono essere conquistati in una fase di rilancio.
Ecco, vedremo questa fase nuova in cosa potrà poi articolarsi. Sindaco Caporaso, lei che pensa di quello che ci stiamo dicendo e questa fase nuova come deve essere interpretata secondo lei?
Ma guardi, io se devo dare un giudizio, direi, come si diceva un tempo, bene ma non benissimo, no? Perché è vero, come diceva prima Andrea e anche Federico, c'è una netta affermazione della coalizione di Eugenio Giani all'interno, insomma, della regione e nei vari collegi. Però giustamente la riflessione, secondo me, si deve porre per sicuramente una fase nuova che ci porti a analizzare come mai abbiamo avuto una flessione in voti assoluti, e poi sono quelli che fanno scattare i seggi, e come ben sapete nel mio territorio, o meglio in Firenze 4, noi ora soffriamo questa grave mancanza di non aver eletto il consigliere regionale. Ma io credo che intanto bisogna partire dall'analisi di quello che è successo, che non è un qualcosa che si è rivelato negli ultimi giorni di campagna elettorale, è probabilmente un trend che noi dovevamo in qualche modo intercettare prima. Sicuramente non ha agevolato il fatto di avere dei tempi di campagna elettorale molto compressi, e questo dovuto, diciamo, al tergiversare troppo, secondo me, sulla candidatura di Eugenio Giani. Credo peraltro che, visti anche i risultati delle altre liste, in particolare la lista del presidente, che si attesta come secondo partito della Toscana, e noi qualcosa sulle nostre linee programmatiche, sulla nostra collocazione all'interno dell'arco politico, bisogna farsela. Io ho visto nella storia, io sono un fondatore del PD, che quando il PD si sposta e si estremizza troppo da una parte o dall'altra, noi andiamo in crisi. Quindi in questo caso credo che dobbiamo ritrovare la pluralità, la trasversalità sociale che contraddistingue questo partito, e questo dobbiamo farlo all'interno delle nostre linee programmatiche, che probabilmente sono risultate troppo appiattite in questo caso verso le altre forze di sinistra.
Ecco,
questo, ci sono gli aspetti tecnici.
Non entriamo nei tecnicismi, Capoeaso, perché lei, come dire, ha in qualche modo i tempi non ce lo permettono, perché se andiamo troppo in là, però le ha messo i piedi nel piatto di un elemento che è squisitamente tutto politico. C'è un partito, come dire, che guarda troppo ad AWS, al Movimento 5 Stelle, l'area schleiniana, detto da un riformista come lei, dice questo è il problema. Ceccarelli, lei è d'accordo?
Allora, sicuramente il PD, essendo il centro della coalizione, essendo il risultato dell'incontro di diverse forze, diversi riformismi, è chiaro che deve mantenere il baricentro in qualche modo, no? Quello che dice Emanuele è in parte vero, anche questo non è l'unico elemento, però è un elemento di cui tener conto. Direi magari in aggiunta a quello che diceva Emanuele, che noi abbiamo forse anche perso qualche voto in qualche situazione anche a favore della sinistra, non soltanto sul centro, se devo essere sincero. Quindi, ma vuoi anche banalmente, io credo anche per la forza di alcune candidature, c'è anche questo tema, a volte non è soltanto il tema squisitamente politico, c'è anche il tema, però ripeto, secondo me bisogna analizzare i risultati a freddo, cercando di capire anche quali sono stati i flussi. Di questo ovviamente non possiamo appellarci a chi se ne intende, agli esperti in questo settore, ecco.
È incredibile come si sia vissuta una tornata elettorale dove veramente sembra che tutti abbiano vinto, ma tutti hanno perso molti voti. Alessandro Tomasi, il candidato del centrodestra, rispetto a Susanna Ceccardi, ha perso 150.000 voti, che non è esattamente uno scherzo, così come il PD riesce a vivacizzare anche una vittoria, diciamo, ecco, riesce a vivere in maniera vivace anche un passaggio vincente. Però Alessio Gaggioli, c'è un tema che riguarda squisitamente la città di Firenze, perché Capoeaso faceva un riferimento politico più generale, direi di rilievo nazionale in qualche modo. C'è uno specifico fiorentino, un malcontento cittadino, troppi lavori, troppo traffico, il cubo nero e l'overtourism, eccetera, secondo te?
Ma secondo me ci sono, come diceva il segretario e i vostri ospiti prima, ci sono tanti fattori anche all'interno ovviamente della città che possono aver inciso. Noi abbiamo fatto una mappa in cui si vedeva, due giorni dopo il voto, si vedeva come molti voti del PD siano calati o siano stati inferiori proprio nelle zone dove ci sono stati più problemi. Ora io non so se ovviamente si può fare una correlazione così diretta. Credo che ci siano anche tanti motivi di tipo politico che riguardano probabilmente anche il partito cittadino e quello regionale, le scelte fatte, gli stili bloccati. Certo è che chi si è trovato in mezzo al traffico in quest'ultimo periodo e magari ha detto io col cavolo che rivoto PD la prossima volta, potrebbe averlo fatto. Ecco, adesso provo a fare una piccola iperbole. Io credo che però non si può dimenticare da dove arriviamo, da dove arriva la scelta della candidata Funaro, della sindaca Funaro, prima candidata senza aver voluto fare le primarie. Secondo me quello è un tallone d'Achille non da poco, perché avrebbe avuto un'autonomia e un'autorevolezza probabilmente superiore. Io credo che le primarie, se fossero state fatte l'anno scorso, la Funaro le avrebbe vinte, senza, credo che non ci sarebbero stati grossissimi problemi. L'avversaria sarebbe stata probabilmente l'ex assessora Cecilia Del Re, che comunque ha fatto un ottimo risultato, e credo che quello sia stato un po' un tallone d'Achille che la sindaca stia scontando ora in termini di autorevolezza e autonomia. Poi io credo anche che andrebbe ridato un ruolo e dignità al Consiglio Comunale, con una maggiore presenza, un maggiore dibattito. Questo perché lo dico? Perché anche nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, abbiamo visto tante richieste da cittadini, abbiamo visto tante manifestazioni più o meno spontanee in cui si chiedevano interventi, addirittura manifestazioni sotto Palazzo Vecchio, vi dicendo. Credo che ci sia una volontà di ascolto, ma anche di confronto, che in questi ultimi, non solo in questo primo anno di giunta Funaro, ma anche negli ultimi anni, direi anche a partire da Renzi, è mancata una reale apertura in città, una reale presenza in città se non fuori se non al di fuori dai ruoli, dai luoghi di comfort zone, ecco, non so come dire,
questa è la riflessione che portiamo a casa. Caporaso, un flash rapidissimi, state dicendo tutte cose molto interessanti, vi prego di essere molto sintetici che abbiamo poco tempo. C'è un problema Firenze 4, c'è un problema di comuni che risentono di un fiorentino centrismo, di scelte calate dall'alto, e l'aeroporto e questo e quella, c'è questo tema, questa insofferenza che ha generato anche delle situazioni nel Firenze 4, Caporaso, secondo lei?
Allora, guardi, secondo me il quadro è complessivo, cioè non si può ragionare più di tanto in maniera strettamente territoriale, anche perché la legge elettorale che abbiamo vede i quattro collegi di Firenze come un tutt'uno per far scattare i seggi. Io credo che bisogna mettere in campo una riflessione, che questa riflessione debba essere fatta all'interno degli organi di partito. Io credo che sarebbe importante vedersi in una direzione regionale per affrontare queste tematiche che ci sono, e bisognerebbe farlo a stretto giro, perché chiaramente ora c'è tutta la questione legata alla composizione della giunta, però laddove a volte la matematica fallisce il ragionamento politico può anche arrivare. I temi sarebbero tanti, io non vedo un focus in questo momento sulla scelta delle candidature piuttosto che su altre cose. Io credo che si debba fare un ragionamento politico su un territorio. Se guardo Firenze 4, guardate, è il territorio che ha il PIL più alto della Toscana, assorbe la quasi totalità delle infrastrutture a servizio anche della città e della regione, quindi questa composizione del territorio credo che debba portarci a fare un ragionamento politico su quale siano le politiche migliori da mettere in campo su questo tema. E questo non lo si fa con un delegato, ma lo si fa facendo un confronto serio all'interno delle sedi di partito, che sono, insomma, noi siamo un partito strutturato, quando si deve ragionare si ragiona nelle sedi di partito.
No, è chiaro, non c'è dubbio. Gianassi, la liberiamo subito, le domando se questo campo largo non è pericoloso per il PD.
Ma è evidente che allargando le alleanze c'è il rischio di sminuire un po' la propria vocazione, la propria identità, proprio in virtù dell'esigenza di responsabilità alla quale è chiamato il maggior partito della coalizione. Io penso che questo sia un elemento che ha inciso anche in questa tornata elettorale, cioè sia su uno scenario nazionale che regionale, ma poi anche locale, il Partito Democratico rischia di essere un po' il vaso di coccio tra posizionamenti molto, molto diversi, e in una politica nella quale il voto è per l'appunto molto più fluido e volatile che in passato, c'è bisogno, credo, di mandare messaggi molto, molto forti, molto netti, molto chiari sulla propria identità, sulle proprie vocazioni, sulle proprie idee, che talvolta è difficile fare se l'esigenza del partito più importante è quella di garantire l'equilibrio e la tenuta. È una riflessione che io ho fatto anche con Andrea Ceccarelli e con tanti altri in questi giorni, ma la faccio pubblicamente. Cioè, io penso che noi abbiamo l'esigenza da Firenze per salire in su di attribuire, come dire, una identità più netta e più chiara e più marcata al partito, per evitare che in un campo largo l'elettore, in qualche modo, sapendo che comunque vota centro-sinistra, possa sentirsi in qualche modo anche più libero di votare i partiti che si collocano alla destra e alla sinistra del Partito Democratico, e meno, come dire, determinato nel votare il PD. Io ho visto un grande sforzo del PD di tenere tutto insieme, è importante, pensate che noi votiamo in tutte le elezioni regionali con la stessa coalizione, è una cosa senza precedenti negli ultimi decenni per il centro-sinistra, è sicuramente un dato molto positivo, ma questo non basta, va messo in campo anche il progetto per quanto riguarda il paese, appunto per il paese, per quanto riguarda il nostro territorio, sulla città metropolitana. Io penso ci siano molti, devo dire, Palumbo, non credo che l'aeroporto abbia inciso, la scelta dell'aeroporto risale al 2015, sono passati più di 10 anni, forse semmai è una lentezza di realizzazione di alcuni progetti, ma in questo caso non dipende dal territorio, ma ormai da uno scenario nazionale che è molto lento nell'affrontare grandi infrastrutture. Penso che ci sia soprattutto questo, cioè l'esigenza di rappresentare con più chiarezza e più nettezza, senza disperdere lo spirito unitario, la vocazione, l'identità e il progetto che il Partito Democratico ha nei nostri territori in questo caso e per il paese in un quadro più ampio.
C'è dentro quello diceva Gaggioli sullo stare, diciamo così, di più a contatto con le cinghie di trasmissione con la cittadinanza. Cioè, però Giannassi, la salutiamo, la ringraziamo, onorevole. Un ritocco alla giunta, sì, no?
La giunta sta nella disponibilità della sindaca.
Quindi non me lo chieda, va bene.
E quindi, no, e quindi ovviamente decide lei. Io ho letto, mi sembra proprio Gaggioli nei giorni scorsi, se non sbaglio, che faceva, che secondo me sollevava una riflessione intelligente, attenzione rispetto, come dire, all'apertura di una nuova fase, a pensare di risolverla con un cambio, con io credo più che sia molto interessante il posizionamento che ha assunto Sara Funaro, con coraggio e con immediatezza, forse, come dire, assumendosi una responsabilità politica che a mio giudizio nemmeno necessariamente c'è, perché poi sulle regionali si vota,
un'altra cosa,
come dire,
con
una propensione diversa alle dinamiche della città. Ma quello che c'è da fare, io dico, senza ansie, senza, come dire, grandi preoccupazioni, mettere in campo una fase nuova, aggiungo, a tutti i livelli, per rilanciare con più protagonismo il PD. È più facile farlo quando si è vinto. L'importante è che, ripeto, tra qualche settimana non torniamo tutti negli impegni straordinari che ognuno di noi deve condurre dalla mattina alla sera,
facendo finta di niente,
abbandonando più la dimensione del quadro generale. Non mi pare che il tema sia cambiare un assessore o due assessori, insomma, ecco.
Chiarissimo, onorevole Giannassi.
A mio giudizio, l'autorevolezza, la forza e il radicamento per mettere in campo quello che lei ha detto di voler mettere in campo.
Grazie, onorevole Giannassi. Veramente,
grazie a voi.
Grazie davvero per essere stato con noi. 30 secondi a testa a chiudere il Ceccarelli. 30 secondi davvero per lei, se in questa nuova fase devo esserci dentro. Ci saranno i congressi, appunto, diceva lei giustamente, devo esserci dentro. Un ritocco alla giunta oppure no, ma anche una 30 secondi di sua riflessione conclusiva.
Ma io in realtà sono d'accordo con Giannassi, è un tema che sta in capo alla sindaca, non credo sia questo il tema. I congressi ci sono la scadenza naturale, non è che si fanno per via del risultato avuto nelle recenti elezioni, e quindi ovviamente quella è la sede dove dibattere, dove confrontarsi su quello che deve essere il PD anche nel futuro e la presenza in città, appunto, dello stesso partito.
Lei va tranquillo al congresso, Ceccarelli?
Io sì, anche perché, ripeto, è 6 anni che sono segretario, ho stabilito, credo, il record del mondo di durata delle segreterie abbiamo vinto insieme le regionali del 2020, abbiamo ottenuto un buon risultato nelle politiche del 22, l'anno scorso le amministrative sono andate bene. Ora capisco che una flessione come quella che abbiamo avuto è occasione di riflessione, però io non drammatizzerei, ecco, rispetto a tutto il corso che c'è stato in questi anni.
Andrea Ceccarelli, grazie davvero. Caprazzo, lei grazie. 30 secondi a chiudere su quello che dicevamo.
Ma guardi, io vorrei allargare ancora di più lo spettro, e cioè dire, la Toscana è diciamo la prova comprovata che affinché il campo largo funzioni il PD deve stare abbondantemente sopra il 30%. Quindi questo tema noi ce lo dobbiamo porre a livello nazionale. Lo sforzo che abbiamo fatto mettendo insieme il campo largo, sacrificando anche, diciamo così, un po' il nostro spazio, se deve avere la finalità di portare questa coalizione a essere antagonista del centrodestra nel 2027, dobbiamo partire dal punto di partenza che affinché funzioni il PD deve stare sopra il 30% a livello nazionale. E su questo tema bisogna avere un confronto per capire come riuscire a riportare il PD a livello nazionale sopra questa soglia, altrimenti noi non riusciamo a essere degli antagonisti forti verso il centrodestra. Io credo che questo sia un tema profondo.
Questo è interessantissimo, cioè campo largo a tutti i costi, così battiamo la Meloni, no, non è così semplice, evidentemente.
No, Caporaso, ci vuole un PD molto forte per poter sostenere il campo largo.
È chiaro, se no diventa un disastro. Gaggioli, 30 secondi a chiudere.
Io sono d'accordo col sindaco, credo che, tornando a Firenze, alla domanda che facevi sull'impasto o meno, ecco, tutto, l'unica cosa di cui non ha bisogno né Funaro né Firenze né secondo me il PD fiorentino è una, diciamo, manovra al ribasso ora, rimpastini, come si diceva nelle prime repubbliche, che assecondino magari gli appetiti del partito che ha preso un voto in più rispetto a un altro. Ecco, di questo né la sindaca né Firenze hanno bisogno. Io credo che o si spariglia un po' il campo, almeno io parlo sempre dell'azione amministrativa e anche politica della sindaca in città, o altrimenti potrebbe essere un boomerang, ecco, muoversi con manovre appunto a ribasso, rimpastini o cambiando dirigente piuttosto che un altro che interessa poco poi ai cittadini.
Ma infatti
le sorti dei dirigenti del partito locale fiorentino regionale, vi dicendo.
Alessio Caggioli, buon lavoro.
O si spariglia o nulla, ecco.
O si spariglia o nulla è un bel titolo. Grazie Alessio Caggioli, Corriere Fiorentino, e grazie anche al sindaco Caporaso per essere stato con noi. Grazie, buona giornata.
Grazie a voi.
Caporaso.
Grazie a voi.
Buona giornata a lei. Le 9:06, siamo in straordinario ritardo, però ci sembrava importante mettere insieme più voci per questa riflessione che getta tra l'altro una linea lunga su quello che sarà poi un'altra campagna elettorale già partita praticamente, perché molti comuni andranno da Sesto a Pistoia, a Prato, per altri per vari motivi, andando alle urne in primavera, quindi già stiamo di nuovo in campagna elettorale. Torna Chiara Brilli tra poco, restate con noi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
È l'ora di ricreazione. Tutti in piedi sui banchi. Dal lunedì al venerdì alle 9:30 con Mirko Roppolo su Controradio.
You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand neath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Oh, I know,
oh, I know
that the music's
yes,
fine like sparkling
oh,
wine. Go and have your
yes,
fun.
I know. Oh, I know.
Laugh and sing.
Yes, I know.
But while we're apart,
oh,
don't give your
yes,
heart to anyone.
Oh,
yes, but don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance,
you can dance.
Go and carry on till the night is gone and it's time to go.
You can dance.
If he asks,
you can dance.
If you're all alone,
can
he take you home?
You
must tell him no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me.
Alle 9:10, sì, torniamo in Newsline, questa ultima fascia di approfondimento locale, informativo, partecipatissimo, confronto politico anche attraverso i vostri messaggi al 342-8104-111 che ha condotto Raffaele Palumbo con i suoi ospiti e che potete riascoltare integralmente già sul nostro sito controradio.it in podcast. Ma vogliamo occuparci adesso di un programma che unisce giovani e migranti. L'Istituto Universitario Europeo, in collaborazione con il Comune di Firenze, ha lanciato You Lead, un programma di 12 settimane per minori stranieri non accompagnati, insieme a giovani adulti, studenti delle scuole superiori italiane e molto altro ancora. Ne parliamo con il direttore del Migration Policy Center dell'Istituto Universitario e coideatore del programma, Andrew Geddes. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, come nasce questo percorso, che è frutto di un dialogo fra varie istituzioni, ma con quali finalità?
È cominciato un paio di anni fa, perché noi siamo all'Istituto Europeo, come hai detto, e c'è l'idea di che non possiamo fare più, di avere un collegamento con il territorio. È anche fondamentale che per questo programma che stiamo lavorando con UNICEF, che è molto presente in Italia, e ci sono un numero che stanno crescendo di minori stranieri non accompagnati. E per un paio di anni abbiamo parlato delle cose che possiamo fare dall'istituto, e abbiamo deciso che l'unico modo di andare avanti è di collaborare con le istituzioni locali per creare un progetto molto legato al territorio. E così abbiamo cominciato un processo di dialogo con istituzioni per arrivare dove siamo adesso. Quindi posso dire che questo è un progetto di collaborazione in cui un'istituzione internazionale come l'Istituto Europeo può diventare più presente nel territorio.
Ecco, oltre 50 realtà locali si sono consultate insieme a centri di accoglienza, ONG, autorità territoriali, dunque, come dicevamo, un audit molto diffuso a livello locale, ma in un'ottica anche europea, naturalmente.
Sì, sì, veramente, perché un progetto così è fondamentale avere un processo di dialogo, e abbiamo capito, perché siamo andati in altre città come Bologna, Palermo, Milano, per vedere cosa stanno facendo in altre città, ma una cosa fondamentale è che l'integrazione, le partecipazioni dei giovani è molto legata al territorio. Quindi noi abbiamo creato un progetto che ha un ambito più a livello nazionale e speriamo anche a livello europeo, ma è una cosa fondamentale che è molto legata al territorio, e i partecipanti fanno un progetto insieme che è molto legato al territorio.
Ecco, entriamo nel concreto di come si articola, no, questa offerta rivolta a giovani migranti e cittadini.
Ma fanno insieme un progetto, perché noi siamo un'università, ma non facciamo un progetto a livello accademico, perché i partecipanti sono fra 17 e 19 anni. E l'idea è di creare fra di loro un programma in cui possono coltivare le competenze trasversali, leadership e la capacità di lavorare insieme. Quindi fanno un progetto di ricerca insieme, legato al territorio, e noi all'istituto, noi lavoriamo come, diciamo, coaches, nel senso che noi possiamo guidare i minori che lavorano insieme. Ma non è un programma legato all'immigrazione, un programma legato alle esperienze che hanno in comune e anche le speranze che hanno. Quindi fanno questo progetto per 12 settimane con noi all'istituto, anche con i nostri colleghi da UNICEF, per fare un progetto di ricerca insieme, e alla fine fanno una presentazione. E per tanti ragazzi è la prima volta che hanno ci sarà l'opportunità di parlare in pubblico sulle cose che li preoccupano, e questo per noi è una bella cosa.
E la volevamo valorizzare, grazie al direttore del Migration Policy Center dell'Istituto Universitario Europeo, Andrew Geddes, per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie mille, buona giornata.
Vogliamo raccontarvi adesso un'iniziativa che si svolgerà il 25 ottobre, una raccolta fondi Run for Med, e lo facciamo con la nostra prossima ospite Silvia Morelli, equipaggio di terra di Mediterranea Saving Humans di Firenze. Ben trovata Morelli, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Stiamo parlando di un percorso, buongiorno, perché è una terza edizione, un evento sportivo, evento destinato a sostenere le missioni di Mediterranea Saving Humans nel Mediterraneo centrale. E allora partiamo dall'attività di questa realtà nei territori palestinesi occupati e in Ucraina.
Sì, buongiorno ancora. Allora, grazie intanto per questo spazio. Sì, Mediterranea brevemente nasce nel 2018 dopo insomma tutta la politica dei porti chiusi e morti nel Mediterraneo, e a 5 anni esatti dalla strage di Lampedusa, Mediterranea manda in mare per la...
È saltato il collegamento con Silvia Morelli, cerchiamo di riattivarlo perché vogliamo darvi conto di questa iniziativa.
Eccomi,
ecco Morelli,
eccomi.
L'abbiamo recuperata, prego.
Sì, eccomi. Scusate, no, dicevo che Mediterranea nasce nel 2018 per combattere un po' questa politica dei porti chiusi e tutte le stragi del Mediterraneo, e proprio a 5 anni dalla strage di Lampedusa manda in mare per la prima volta la Mare Ionio, che è la nostra nave che batte bandiera italiana e che effettua appunto soccorso nel Mediterraneo. Da qualche mese abbiamo una seconda nave molto più grande che si chiama Mediterranea, che batte bandiera tedesca ma che fa soccorso nel Mediterraneo, e parallelamente nel corso di questi ultimi anni abbiamo iniziato a fare anche missioni di terra appunto in Cisgiordania, nei territori palestinesi e nei territori ucraini da quando è scoppiata la guerra, e quindi in varie città italiane, ma non solo, sono nati degli equipaggi che si chiamano di terra, che servono appunto per effettuare raccolta fondi, sensibilizzare al tema della migrazione e fare un po' di informazione. C'è un equipaggio anche a Firenze appunto che organizza eventi, tra cui appunto questa Run for Med.
Ecco, fatti in qualche modo da collettori, no? Per intercettare sostegni che dai territori poi portino a contribuire a queste operazioni. Nel caso della Run for Med, questo evento sportivo, diamo i particolari, perché Torino Santa Rosa, Firenze sarà il luogo di partenza e di ritorno di una doppia iniziativa.
Esattamente. Allora, questo sabato appunto 25 ottobre alle ore 11 partiremo dal circolo del Torrino per un percorso che si svilupperà in 2 modi, 5 chilometri, in questo caso si potrà camminare oppure correre, e 10 chilometri solo di corsa, e entrambi i percorsi sono dentro al Parco delle Cascine. Quindi si svilupperanno all'interno del Parco delle Cascine, sarà possibile effettuarlo un po' come si vuole, quindi correndo oppure camminando a seconda delle preferenze. Ci si può iscrivere, diciamo, ovviamente, basta andare sulla nostra pagina Instagram Terranea Firenze per le iscrizioni, e per la registrazione saremo disponibili dalle 10, quindi un'oretta per registrare tutti e distribuire le pettorine, e saranno ovviamente anche dati i premi per i 2 podi della 5 e della 10 chilometri. E quindi niente, sì, il ritorno sarà sempre al circolo della Rondinella del Torrino, e è un momento per stare tutti insieme, e ovviamente tutto il ricavato andrà per le missioni sia di mare sia di terra di Mediterranea.
C'è tempo e c'è modo anche di iscriversi proprio sul posto la mattina del 25?
Sì, sicuramente sì. Noi consigliamo comunque magari di effettuare già l'iscrizione nei giorni prima, per insomma capire anche noi quanti iscritti ci saranno, e ovviamente il pagamento si può effettuare sia prima attraverso PayPal, ma troverete tutto nel form, oppure la mattina stessa direttamente lì in loco ci saremo noi che distribuiremo insomma le varie pettorine e completeremo il processo di registrazione di tutti i runners.
Qual è l'iscrizione? È una donazione oppure c'è un minimo stabilito?
Sì, c'è un minimo stabilito che è di 10 euro, ma l'offerta è libera a partire da questa cifra, e questa cifra è una cifra ovviamente simbolica, ma ci serve per cercare insomma di tenere in mare il più possibile le nostre navi e di far partire più missioni di terra possibile, appunto, come ho detto prima, in Cisgiordania, in Ucraina e in altri luoghi nella rotta balcanica dove c'è bisogno di aiuto concreto. Quindi sì, a partire da 10 euro noi siamo lì, poi saremo lì con il banchino, con tutto il nostro merch.
E allora, Run for
anche
Med,
anche i curiosi possono venire.
Evento in collaborazione anche con WISP e con il Circolo Rondinella di Firenze. Grazie a Silvia Morelli per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Alle 9.25 ci salutiamo per questa edizione di Newsline con un aggiornamento di cronaca. Finora, secondo quanto si apprende da fonti investigative, non ci sarebbero fermi per l'assalto con pietre e mattoni al pullman dei tifosi del Pistoia Basket avvenuto ieri sera lungo la Rieti Terni, in cui ha perso la vita uno degli autisti del mezzo. Sulla vicenda indaga la squadra mobile insieme alla Digos di Rieti. Tutta la notte hanno sentito una decina di tifosi della curva della Sebastiani Basket Rieti, la squadra che nel tardo pomeriggio di ieri aveva giocato con la Estra Pistoia al Pala San Giorno, e secondo la ricostruzione fornita dalla questura, il pullman su cui viaggiavano i 45 tifosi toscani sarebbe stato assaltato nei pressi del bivio di Contigliano quando stava percorrendo la superstrada in direzione Terni, ma già senza la scorta della polizia. Ulteriori particolari sul nostro sito controradio.it, tra poco il GR di Popolare Network, subito dopo il consueto appuntamento settimanale tra le righe con il gabinetto Vessier.
Più piccole non funzionano più. sembri triste.
Continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Buongiorno, le notizie delle 9.30.
Continua a vacillare la tregua nella striscia di Gaza. A Gaza.